Allora, vi invito a seguire la lettura di un passo molto particolare del Vangelo, le parole di Gesù. Particolari anche perché contengono delle affermazioni un po' strane, diciamo. Leggiamo questo passo in Matteo 25 dal versetto 14. Ovviamente mi soffermerò solo su alcuni aspetti per vedere che cosa possono dirci oggi. Come possiamo tradurre al presente quello che Gesù sta dicendo. Allora, Gesù dice, poiché avverrà come a un uomo, il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e si presentò e presentò altri 5 talenti dicendo, Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5 talenti. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Basta. Come possiamo tradurre queste parole nella nostra realtà oggi? È un'impresa, vi assicuro che è un'impresa. Solitamente per quello che ho sentito dire e letto, quindi non vuol dire che sia sempre così, si associa alla parola talenti i doni. E come fai fruttare i doni che hai ricevuto? Mi fermo qui su questo punto e poi lo riprenderemo dopo. Allora, Gesù parlava sempre con lo scopo di farsi capire dall'uditorio, da coloro verso i quali si rivolgeva. Ma a volte non veniva afferrato subito il significato di quello che intendeva dire. Non era sempre così immediato. A volte voleva un po' stuzzicare, provocare, smuovere l'uditorio. Diceva, ma che sta dicendo? E a volte succedeva anche che i discepoli lo prendevano da parte dopo aver ascoltato i suoi discorsi e dice, senti, spiegaci che cosa volevi dire. La parabola dei talenti si colloca nel contesto dei discorsi profetici di di Gesù. Infatti, la prima parola che abbiamo letto è avverrà. Quindi sta parlando di qualcosa di futuro, lontano dal presente. E poiché è lontano dal presente, c'è il rischio di mettere un po' questi aspetti un po' in secondo piano, così come il pensiero che Massimo ha espresso sul ritorno di Cristo è qualcosa che riguarda il futuro. Perché me ne devo preoccupare più di tanto oggi? Il fatto è che il nostro futuro dipende dal nostro oggi. E non solo per quanto riguarda la salvezza eterna. In questa parabola, Gesù, in questo discorso profetico, Gesù parla di cosa avverrà in futuro, ma in relazione a un presente. E vorrei dire a come oggi viviamo l'essere figli di Dio, l'essere credenti, tra virgolette. Gesù non sta mettendo in discussione la salvezza per fede, ma vuole affrontare il come viene vissuto oggi l'essere salvati per fede. La parabola che precede la parabola dei talenti, la parabola delle 10 vergini, in questa parabola la parola chiave, quella delle 10 vergini, è vegliare, vigilare. Quando? Domani? Oggi. Vegliare, vigilare oggi nell'attesa di un evento futuro. Questo è il significato, parola chiave. In questa parabola, invece, la parola chiave è amministrare. Mettere a frutto oggi ciò che abbiamo ricevuto nell'attesa di renderne conto nel giorno che verrà. Questo è il centro del passo. E quindi emerge in tutta la sua evidenza il ruolo che il nostro oggi gioca in vista del nostro futuro. Talento. Sono andato a fare qualche ricerca per capire di che cosa stiamo parlando e ho trovato delle cose interessanti e impressionanti da una parte. Allora, il talento, anche se è esistita una sorta di moneta che si chiamava talento, in realtà nelle culture, nelle economie storiche, infortuni. Il talento era una moneta, una sorta di moneta virtuale. Oggi diremmo, per fare un'equivalenza, al milione, il miliardo. Non esiste una banconota da un milione, da un miliardo. Però è una unità di misura di valore che si considera nel suo significato. E la cosa interessante è che all'epoca di Gesù questa moneta virtuale, questo valore, equivaleva a 3.000 sicli d'argento, che a loro volta equivalevano a circa 34 chili d'oro. Ma essendo una unità di valore rapportata al peso, questo valore variava a seconda dell'epoca e del luogo, ha avuto nel corso della storia vari valori, diciamo. Nel talento romano valeva 6.000 denari e in termini di peso le variazioni a seconda del momento, della civiltà, eccetera, variava dai 20 ai 50 kg d'oro. a 40 euro al grammo, stiamo parlando di cifre considerevoli, di valore enorme. Quindi Gesù voleva far capire prima di tutto questo: sto parlando di qualcosa che ha un valore immenso, che forse nessuno di voi si può permettere materialmente. È interessante come il senso di questa parola, talento, viene ripresa in Apocalisse per descrivere una cosa dalla quale spero essere risparmiato. In Apocalisse 16, versetto 21, proprio nel momento delle sette coppe dell'ira di Dio, siamo proprio nella fase più tremenda dell'espressione del giudizio di Dio prima della caduta di Babilonia, leggiamo: oltre a tutti i disastri che sono preannunciati, ce n'è uno che dice: e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Immaginiamoci chicchi di grandine del peso anche solo di 20 kg, non pensiamo a 50, che con la velocità di caduta, la massa, tutto quello che vogliamo, cioè proviamo solo a immaginare, vediamo cosa succede quando nelle peggiori delle ipotesi la chicchi di grandine come una pallina da ping pong o da tennis addirittura, quello che combina. Quindi Gesù sta parlando, per farsi capire, di qualche cosa di un valore, di una portata immensa. E questo è il primo scopo di Gesù. Sto parlando di qualche cosa di enorme valore, più di quanto possiate immaginare. Ma di fatto che cosa voleva dire Gesù parlando in questo modo, con questa parabola? Allora, questo uomo, che insomma doveva essere benestante, ben più che benestante, affida ai suoi servi i suoi beni, deve partire, affida ai suoi servi i suoi beni e li suddivide secondo uno strano criterio: 5, 2, 1. Si parla di servi, non sono andato a cercare le parole originali, eccetera, eccetera. Non parla di schiavi, parla di servi. Il servo, in certe culture, era un personaggio piuttosto importante. E se questo uomo affida dei valori così enormi a dei servi, è perché questi occupavano una posizione particolare al suo servizio. Questi servi avevano già le loro occupazioni, la loro quotidianità era piena nel servire, nell'amministrare già in quel momento i beni e il patrimonio di questo signore. Quindi vuol dire che erano uomini capaci, affidabili e degni di fiducia. In più, a un certo punto, come se non fossero già abbastanza occupati da riempire la loro giornata, si vedono affidare dei valori immensi, una responsabilità così grande, con il compito di amministrarli e farli fruttare. Già non avevano abbastanza lavoro, abbastanza cose da occuparsi, in più questa mansione così di così grande responsabilità. Ma il loro Signore li conosce bene e sa quali sono le loro capacità, perché li ha visti all'opera, al suo servizio. Si fida di loro e corre il rischio. affidare loro questi talenti in un modo diverso l'uno dall'altro sembra mostrare, dice, ma ha fatto delle preferenze. Magari ha usato come metro di misura magari i meriti, quello è più bravo, quello è... Il padrone ragiona e agisce in funzione delle capacità. È interessante questo. Infatti al versetto 15 abbiamo letto: a uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. Quindi non ha fatto dei torti, non ha fatto delle preferenze. Affida, li dà in gestione, li affida. Sono quindi le capacità innate e sviluppate il metro di riferimento per ciò che affida a questi servi. Sotto questa ottica, il compito affidato a gestire i beni è lo stesso per tutti e tre. Il padrone guarda le capacità e ragiona in funzione di questo. Se così è, allora di fatto tutti ricevono esattamente la stessa cosa. Come 5, 2, 1 la stessa cosa? Perché la misura non è quanto viene elargito, ma quanto sono in grado di mettere a frutto in rapporto alle loro capacità. In altre parole, chi ha la tazza grande, chi ha la tazza media, chi ha la tazza piccola, a tutti la tazza viene riempita. Quell'uomo ha valorizzato i suoi servi non creando disparità, come all'apparenza potrebbe sembrare. È un gesto di uguaglianza. E mi sono reso conto che faccio fatica a ragionare con la mente di Gesù per quello che qui vuole esprimere, perché noi siamo portati spontaneamente a usare dei metri diversi. 5, 2, 1, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Di fatto, quest'uomo ha agito in modo ugualitario. È un modo di pensare che va controcorrente. Ci sono altri passi come i servitori dell'ultima ora, ci sono altri passi della scrittura che capovolgono un po' i metri che noi normalmente usiamo. Noi siamo portati a fare confronti usando dei strani metri di valutazione, al punto che corriamo il rischio di esaltare alcuni per il tanto che fanno e non considerare altri che fanno meno. Il rischio è che gli uni si possono inorgoglire, mentre gli altri, vedendosi sminuiti e non apprezzati come i primi, ci patiscono e si scoraggiano. Chiaramente, qui bisogna stare attenti a l'iperattività e all'opposto, ma non stiamo parlando di questo, alla trascuratezza, non stiamo parlando di questo. Ma torniamo al tema dove si parla di capacità reali e di possibilità da utilizzare. Allora, cerchiamo di, fatto tutto questo discorso, di cercare di dare un significato a che cos'è questo tesoro espresso in talenti, cioè in quantità che vengono elargite. Allora, mi sono fermato perché mi sono posto queste domande, perché altrimenti continuo, io dico io, a leggere e rileggere passo che ho già letto tante volte, che bello, che interessante, poi giro pagina, però alla fine dice, sì, ma che cosa mi ha detto? a voi non succede, ma a me sì. Allora, proviamo a pensare a tutti i discorsi di Gesù. Qui, in questo momento, siamo già verso i momenti estremi della vita di Gesù. Quindi c'è tutto un precedente di insegnamento, di predicazioni, di azioni di Gesù. E proviamo a pensare ai precedenti discorsi di Gesù, dal sermone sul monte alle parabole. Dal prezzo del discepolato, parla anche di questo, ai bambini come esempi da imitare, come ci è stato anche ricordato. Pensiamo a come si relazionava con tutti, in modi diversi a seconda delle persone che si trovava davanti. Pensiamo come era fermo contro l'ipocrisia. Pensiamo ai discorsi di Gesù sulla preghiera, così come sulle espressioni del perdono. Pensiamo a tutto questo pacco da aprire, come è stato detto. Poi pensiamo a tutto ciò che caratterizza la nostra vita nuova in Cristo. Abbiamo queste due realtà. Quella nuova vita nuova in Cristo che trasforma l'intero essere, o dovrebbe trasformare il mio intero essere. L'amore, la condivisione, la disponibilità, il servizio, il dono di sé fino alla più totale e spesso costosa ubbidienza. Proviamo ora a immaginare queste realtà come un unico tesoro di incommensurabile valore. Un tesoro che appartiene a Dio, ma che per mezzo di Gesù riceviamo in gestione per amministrarlo. Tutto questo bagaglio che il Signore ci dà di sé per amministrarlo e farlo fruttare in ogni ambito della nostra vita. E la nostra vita è fatta di pensieri, di ragionamenti, di azioni, di relazioni, la famiglia, comportamento, lavoro, rapporti sociali ad ogni livello, altruismo, sottomissione, fino all'essere al servizio del Signore nella Chiesa dove ci ha posti. Cerchiamo di vedere tutto questo bagaglio, tutto questo tesoro che il Signore ci ha posto a disposizione. E consideriamolo come l'espressione di questi talenti, 2, 3, 4, 5. Non sono cose diverse di cui si sta parlando, si sta parlando di un tesoro che viene elargito a ciascuno perché lo amministri e lo faccia fruttare. Cercherò poi di essere un po' più preciso. È interessante osservare che il padrone, alla resa dei conti, quando ritorna, come è partito con il concetto di non fare differenze nel dare, alla resa dei conti non fa alcuna differenza tra i due che hanno fatto fruttare il tesoro, che pur avevano ricevuto lo stesso tesoro, ma in quantità diversa. Il padrone risponde al primo esattamente come risponde al secondo. Allo stesso modo, con le stesse parole di apprezzamento, con lo stesso riconoscimento e premiando allo stesso modo. È strano anche questo. Chi ha avuto cinque e ha prodotto cinque viene trattato allo stesso modo di chi ha avuto due e ha prodotto due. Ma il rapporto non cambia, è sempre uno a uno. Solo una piccola parentesi, perché non mi soffermo a considerare la posizione del servitore di un talento, questo potrà essere argomento con tutto quello che segue, perché è un passo complicato. Però penso che si possa affermare che quando ci si chiude in se stessi, per egoismo o per la paura di perdere anche quel poco che si ha, si perde proprio quello che si ha. L'amore muore, si diventa aridi. Lo spirito di giudizio sostituisce l'amore e la giustizia. Il talento rimane nascosto, quel tesoro che abbiamo ricevuto rimane in un angolo e non produce nulla. Il tesoro espresso in talenti rappresenta il valore di tutto ciò che Dio mette a mia disposizione per permettermi di conoscerlo e di vivere in Lui la vita che Lui vuole darmi. Io, riflettendo, ragionando così, sono arrivato a questa sintetica, che poi si espande, conclusione. Pensiamo ad esempio al sermone sul monte. Lo ha pronunciato un po' di tempo prima. Questo tesoro immenso. La conoscenza di Dio è il punto più alto del nostro rapporto con Lui. E fa parte di questo tesoro espresso in talenti. La conoscenza di Dio la farò fruttare nella misura in cui essa crescerà in me, nella misura in cui alimenta il mio rapporto con Lui e da come orienterà la conoscenza di Dio ogni aspetto della mia vita, del mio carattere, della mia volontà, delle mie azioni, delle mie scelte e del mio essere al servizio del Signore. Il tesoro, questo tesoro espresso in talenti, può anche rappresentare ciò che Dio ha previsto nel donarci la sua parola, quella immensa ricchezza che comprende tutte le istruzioni, i comandamenti, le raccomandazioni, le esortazioni necessarie per permetterci di vivere pienamente la nostra fede. Farla fruttare, la conoscenza della parola, vuol dire darle la priorità come costante guida della nostra vita, per vivere secondo gli standard di Dio, quel Dio che ci ha chiamati ad appartenergli. Ancora, questo tesoro espresso in talenti può rappresentare la grandezza, la santità di Dio, ma anche le sue promesse. Farlo fruttare vuol dire non perdere mai di vista la grandezza e la santità di Dio, ricordandoci sempre che le sue promesse sono il suo impegno per noi. Dio si è impegnato verso di noi. Volontariamente e unilateralmente ha assunto degli impegni verso di noi. E ci chiede di affidarci a queste sue promesse con fede. Ancora, questo tesoro può essere rappresentato dalla preghiera. Pensiamo alla preghiera, fulcro del nostro rapporto con Dio, purché la nostra preghiera non sia quella della monetina messa nel distributore automatico per ricevere subito la tavoletta di cioccolato. Trascurare il mettere a frutto il tesoro così pieno, così ricco che il Signore ci offre nella misura in cui Lui ci offre, vuol dire correre il rischio di nasconderlo, perché darcelo ce lo ha dato. Nascondere o non apprezzare tutto il suo valore, e il rischio è anche quello di male utilizzare questo immenso tesoro, questa grande ricchezza. In che modo? Ad esempio, vedendolo, questo tesoro, questa ricchezza, solo per quello che può farci comodo. Ad esempio, il tesoro della parola. Quella pagina la lascio da parte, dice qualche cosa che non mi piace. O che non corrisponde alle nostre personali aspirazioni. Allora scegliamo quello che invece corrisponde alle nostre personali aspirazioni e cerchiamo il Dio che risponda alle nostre personali aspirazioni. Ci fermiamo solo su quello che vogliamo cercare per appoggiare le nostre convinzioni. Questo vuol dire nascondere, nascondere i talenti che sono l'espressione di questo tesoro. In questo modo, e mi riferisco in particolare al tesoro immenso espresso in talenti che è la parola di Dio, in questo modo il rischio è di usare la parola non più come ricchezza che istruisce secondo il pensiero di Dio, ma come un supporto per giustificare tendenze, luoghi comuni della cultura di cui siamo impregnati, quando non diventa elemento di scontro. Questo vuol dire nascondere il talento che è l'espressione della parola. Nascondere il talento può anche significare scivolare nella rassegnazione, nel fatalismo, nel cinismo, anziché sentirci spinti a fare cordoglio, vedendo come questo immenso tesoro che ci è stato affidato in gestione sia ignorato, abbandonato, tradito, manipolato nella società che ci circonda. Le cose vanno in un certo modo e lo vediamo. Che cosa facciamo noi di questo immenso tesoro in relazione a come le realtà che ci circondano stanno andando? Siamo capaci a cominciare a fare cordoglio per questo? Poi potremo parlarne meglio, cosa si può intendere. Dio sa ciò che tu puoi essere e puoi fare grazie a Lui. Egli conosce il tuo valore, al di là della stima che tu puoi avere di te stesso, o disistima che puoi avere di te stesso. Conosce le capacità che hai. E l'opera dello Spirito Santo è proprio quella di guidarti in questo cammino di crescita, di valorizzazione di questo immenso tesoro che è l'appartenenza a Dio e tutto quello che Lui ci elargisce nella sua conoscenza, nella vita con Lui. E lo Spirito Santo è proprio lì per guidare in questo cammino di crescita, facendo fruttare le capacità. E questo non può rimanere nascosto. Come faccio a sapere quanto ho ricevuto e quali sono le mie capacità? Questa domanda me la sono posta. Come ha fatto quell'uomo a individuare, a riconoscere le capacità dei suoi servi in base alle quali ha poi agito in quel determinato modo? Semplice. Li aveva visti all'opera. Quegli uomini erano già al suo servizio, conoscevano il loro Signore e lui conosceva loro. Avevano manifestato ciò che erano, ciò che li animava e quindi la loro capacità di operare. Questo innesca tutto un discorso ancora più profondo, ma sul quale non mi soffermo. Qual è la frase finale della risposta che Gesù dà ai due servi? Entra nella gioia del tuo Signore. E mi ci sono fermato a rileggerla e di rileggerla. Entrare nella gioia del Signore. Ma allora il Signore è uno che sa gioire. Questo è ciò che due dei tre servitori si sentono affermare quando si trovano davanti al loro Signore per rendere conto del loro operato. Se lo aspettavano? Non c'è scritto. Ma io non credo che se lo aspettassero. Proviamo quindi a immaginare che gioia si erano trovati a provare sentendosi dire una cosa del genere. Entra nella gioia del tuo Signore. Essere motivo di gioia per il mio Signore non dovrebbe essere questo anche il nostro obiettivo? Sappiamo che abbiamo un Dio che sa gioire e che vuole gioire anche con te, con me. Anche quando per circostanze avverse potresti, umanamente parlando, non avere tanti motivi per gioire. E Gesù vuole gioire lo stesso con te. E di fronte a questa domanda molto difficile, io mi sono fermato davanti a una riflessione per me, ve la lascio, perché sia motivo di riflessione anche per voi se ritenete. Quanto sono grandi e lo dico con commozione le tue circostanze avverse, forse più di quelle di chi è perseguitato per la fede. Quando penso a loro, divento piccolo. Per grandi che siano i miei problemi, divento piccolo. Perché la loro fedeltà è l'esempio di come hanno messo a frutto questo tesoro. Forse sapranno molto meno di quello che so io della parola. Forse certe cose che io ho capito loro non le hanno ancora capite. Ma questo non significa nulla di fronte alla fedeltà, che è l'espressione massima che si può manifestare davanti a Dio. E allora i miei problemi diventano piccoli, per grandi che siano. La parola di Dio non ci è stata data per farci sentire inadeguati e mancanti, con tutti i sensi di colpa che ne possono scaturire, perché quando io mi sento mancante, mi sento inadeguato, i sensi di colpa emergono. La parola di Dio ci è stata data perché per mezzo di essa Dio ci vuole comunicare il suo amore, la sua presenza, il suo sostegno, la sua forza, il suo incoraggiamento. Ti senti una persona scoraggiata? Forse potresti averne anche motivo. Ti rendi conto che per ragioni diverse o per priorità sbagliate non stai amministrando come Dio desidera ciò che Lui ti ha affidato? Ti senti un cristiano spento, passivo, annoiato, scontento? Trovi sempre da ridire su tutto e su tutti nella Chiesa e fuori? Non è che forse stai tenendo nascosto il tuo talento? Se ti succede di sentirti così, non è un dramma, ma hai bisogno di riscoprire il valore di questo immenso tesoro che Dio ti ha affidato da amministrare. Non importa quanto sia grande la tua tazza, il Signore l'ha riempita. E questo per riaffermare pienamente la grandezza di questo tesoro. Un tesoro espresso nei talenti affidati da amministrare affinché la tua vita sia motivo di gioia per il Signore. E se lo è per il Signore, sicuramente lo è anche per me, per te. E così potrò esultare con sentimenti ed espressioni di lode e di adorazione verso un Signore che riversa il suo grande amore verso delle creature piccole piccole, quale tutti noi siamo, ma sapendo che abbiamo un grande, grande, grande valore agli occhi suoi. Per finire, ancora alcune riflessioni sulla risposta del Signore, di questo Signore ai suoi due servi. Va bene. Altre traduzioni dicono bravo, buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Va bene, bravo. L'espressione dell'approvazione e dell'apprezzamento verso l'operato dei due servi. Buono esprime e riconosce il sentimento che risiedeva nell'intimo di quei servi, quel sentimento che ha animato la loro azione, la loro relazione, il loro impegno, una bontà dentro, buoni dentro. Fedele. L'espressione e il riconoscimento dell'ubbidienza, della lealtà e del desiderio dei servi di onorare il loro Signore che li aveva degnati di tanta fiducia. È straordinario, è straordinario. Facciamo tesoro nel nostro cuore, nella nostra mente, di tutto il profondo significato che queste parole di Gesù contengono. Forse ho un po' girato attorno al testo, forse l'ho un po' forzato, forse ci sono altri significati che mi sfuggono, ma io ho voluto vedere tutto questo in questa parabola del regno. Preghiamo per noi stessi e gli uni per gli altri, affinché sia vivo in noi il desiderio di entrare nella gioia del nostro Signore e che sia questo ciò che ci anima e ci sproni a quella vita di bontà, buono e fedeltà. Bontà la vedo come sinonimo di amore, fedeltà lo vedo come sinonimo di ubbidienza. Signore, la tua parola tocca sempre nel profondo, ci porta a riflettere, a considerare. E ti prego, Signore, che al di là di quello che forse con fatica sono riuscito a condividere o forse in modo parziale, Signore, che il tuo Spirito conduca ciascuno di noi a riflettere e considerare il valore di questo immenso tesoro che per mezzo di Gesù tu ci hai elargito. Un tesoro, una ricchezza fatta di tutto ciò che viene da te, la conoscenza di te, la tua parola, la tua santità, la tua giustizia, le tue promesse, i tuoi insegnamenti, tutto, tutto, tutto. Non importa quanto sia grande la nostra tazza, tu la riempi. Signore, dacci di mettere a frutto tutto questo per la nostra vita, per la nostra testimonianza, per il nostro ruolo attorno a noi, affinché, Signore, il mondo veda. E ancora, Signore, ti prego, insegnaci e facci comprendere quanto abbiamo bisogno di fare cordoglio per come il mondo volta le spalle a te. Non è un giudizio che vogliamo emettere sugli altri, ma è una constatazione nel vedere come questo immenso tesoro, forse per causa nostra, non raggiunge tante realtà, non guida, non è più preso come fulcro, come centro della vita. Signore, che lo sia per noi prima di tutto. Ti ringraziamo e ti odiamo. E non posso non pregare per i tuoi figli perseguitati, che vivono la realtà dell'ubbidienza, della coerenza a un prezzo altissimo, Signore. Vogliamo rivolgere anche a loro il nostro pensiero e pregarti per loro, Signore, perché tu dia forza, perché il loro premio è grande nei cieli e entreranno nella gioia del loro Signore, del nostro Signore. Amen.